City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City, vi porto a Padova questa sera dove si è appena svolto il Festival Galileo, 60 appuntamenti per parlare di scienza e di innovazione. È stata un'occasione per incontrare numerosi protagonisti della ricerca, di cui tra l'altro sentirete le voci anche nei prossimi giorni, e quindi per fare il punto su altrettanti temi. Molti, diciamo non sorprendentemente, sono stati gli incontri dedicati alle ricadute del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale sugli ambiti più disparati. E proprio di supercalcolo si può parlare nel caso di iHeart, il cuore virtuale messo a punto dal laboratorio MOX del Politecnico di Milano, che è la più completa e sofisticata simulazione del cuore mai realizzata al mondo. Abbiamo già incontrato iHeart a Smart City, lo abbiamo raccontato, ma insomma stasera aggiungiamo qualche altro capitolo a questa storia con l'aiuto di Luca Dedè, docente di analisi numerica al Politecnico di Milano, ricercatore del MOX, che incontrato a Padova. Sentite com'è andata. Luca, benvenuto a Smart City.
Grazie.
Allora, intanto se ci ricordi brevemente, no, che cos'è iHeart e che cosa insomma è in grado di fare.
iHeart è un acronimo, in realtà, una parte di acronimo che sta a indicare Integrated Heart, cioè l'integrazione di diversi modelli matematici che concorrono a simulare appunto il funzionamento del cuore umano attraverso delle simulazioni numeriche. Quindi iHeart Simulator è, diciamo, il titolo completo del nostro prodotto scientifico di ricerca, che serve appunto per rappresentare attraverso la matematica e le simulazioni numeriche il funzionamento del cuore di persone e soprattutto umano.
A che livello di profondità arrivate nel rappresentare quello che succede nel cuore umano?
Abbiamo diversi livelli di profondità e diversi livelli di complessità. Quindi, partendo dalla complessità, integrated vuol dire che mettiamo insieme diverse fisiche che concorrono a determinare il funzionamento del cuore umano, quindi l'elettrofisiologia, la meccanica, la dinamica dei fluidi, e ciascuna di queste presenta diversi livelli di profondità. Quindi andiamo a rappresentare modellisticamente quello che succede sulle scale più grandi, quindi a livello dell'organo, ma anche via via avvicinandosi verso le cellule, sempre rappresentando i tessuti, però molto vicino alla dimensione tipica delle cellule.
Poi, come dire, scegliete il livello a cui fare queste simulazioni anche a seconda delle necessità, no? È come guardare un'immagine, se la guardi da molto lontano non hai bisogno di avere dei pixel tanto piccoli, tanto quando sei lontano te li perderesti comunque, no? E invece se ti avvicini molto c'è bisogno di rappresentare in modo molto fine tutti i fenomeni che avvengono. Ecco, quante risorse computazionali servono per far girare un modello come questo, immaginando naturalmente di farlo girare a un livello di profondità elevato?
Sì, corretto, anche questo. Hai accennato giustamente al confronto, al parallelismo con l'immagine, al dettaglio dell'immagine. Assumiamo quindi di doverla rappresentare come un'immagine estremamente dettagliata. Allora il nostro problema matematico corrispondente a quello che noi chiamiamo in gergo milioni e milioni di incogniti, gradi di libertà, che possiamo immaginare siano quantità associate a ciascun punto del tessuto e a diversi istanti temporali. Quindi il problema matematico è estremo dal punto di vista della dimensione, quindi richiede grandi risorse computazionali appunto per essere risolto. Cosa vuol dire risorse computazionali? Usare il calcolatore per risolvere questo problema dopo aver implementato nel calcolatore degli algoritmi, certo, che sono, certo, preposti a risolvere.
Forse super calcolatore in questo caso ci può stare, cioè serve un calcolatore bello potente, no? E questo in realtà è un po' un problema, nel senso che se poi serve un intero centro di calcolo per simulare il cuore di un paziente, diventa impossibile usarlo nella pratica. Quindi cosa state cercando di fare per alleggerire queste simulazioni?
Beh, questo è un tema appropriatissimo, è quello della personalizzazione, nasce quindi rendere il modello specifico per l'individuo, e quindi abbiamo il problema di dover trattare queste simulazioni sul supercalcolatore. Non è una limitazione tecnologica, però diciamo ci sono appunto l'aspetto di rendere questi calcoli rapidi, quindi il supercalcolatore è necessario, e poi comunque non è sufficiente utilizzare il supercalcolatore perché ci sono due temi. Comunque i calcoli che facciamo sono estremamente complessi e richiedono tempo, che spesso e volentieri è poco compatibile con la pratica clinica, e dall'altro lato c'è il tema della sostenibilità del calcolo. Quindi la domanda di fondo è: veramente necessario impiegare tutte queste risorse per svolgere questo tipo di calcoli? Possiamo rendere il tutto più efficienti e rendere più sostenibile il calcolo? Allora, per dare risposta a queste domande Usiamo ancora degli strumenti matematici, quindi, che vanno a ridurre la complessità del modello matematico di partenza.
Quindi. E qui salta fuori la parola di questi anni, no? Il tormentone di questi anni, la famosa intelligenza artificiale, che spesso viene usata per cercare come delle scorciatoie, no? nel mondo della ricerca.
Beh, la parola è ancora una volta appropriata, però diciamo nella parola scorciatoia forse c'è una piccola accezione negativa, no? Noi vogliamo fare in modo che l'uso dell'intelligenza artificiale consenta di stabilire delle connessioni in maniera rapida, ma al tempo stesso mantenere la significatività e l'accuratezza di questa relazione. Allora, per fare ciò non abbandoniamo il mondo del simulatore che abbiamo sviluppato, che è fortemente radicato nella fisica, quindi nella interpretazione della realtà, ma usiamo questo strumento in maniera sinergica rispetto agli strumenti di intelligenza artificiale, in cui le limitazioni dell'uno vengono compensate dai vantaggi dell'altro.
3 secondi, sbaglio se dico che utilizzate l'intelligenza artificiale per risolvere dei sottoproblemi, magari, no, che richiederebbero tanti calcoli e che invece riuscite a risolvere così in modo un pochettino più agile.
Questo è sicuramente un approccio, quello della decomposizione della complessità del problema, che quindi viene affrontata localmente con strumenti di questo tipo basati sull'intelligenza artificiale.
Grazie Luca Dedè.
Grazie a voi.
Ci fermiamo qui, cari ascoltatori di Smart City, a domani sera.